Cabina 33 è un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo ed Homo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale. Buon ascolto!
Benvenuti all'ultima puntata di Cabina 33, Antropologi in Alto Mare, il podcast di interviste per capire se c'è vita dopo l'università. Io sono Carolina e forse vi ricordate di me perché ero presente nel trailer della puntata 0 insieme a Giulia e io e lei siamo la redazione, ma oggi farò da speaker perché è una puntata un po' speciale, prima di tutto perché è l'ultima e quella conclusiva, secondo perché il nostro ospite di oggi...
Sono io, così almeno togliamo tutta la tensione subito all'inizio, esatto. Tutta la sorpresa.
Il nostro ospite è il nostro storico speaker Francesco, che è venuto ospite da noi invitato per raccontarci della sua vita fuori la radio, perché... ne ha una forse?
Sì, ce n'ho una, ma anche Carolina e Giulia, che stanno sempre un po' dietro le quinte, hanno una vita fuori dalla redazione.
Sì, per presentarci brevemente, siamo due studentesse della magistrale di antropologia culturale ed etnologia a Bologna e io frequento il primo anno e Giulia frequenta il secondo. Presentazioni fatte, direi di iniziare dalla domanda canonica che hai fatto tante volte, quindi questa volta te la faccio io. Dove andiamo? Qual è la nostra rotta di oggi? Quindi dove ci conduci?
Vi porto all'isola d'Elba.
Ah, perché?
Perché, momento Amarcord, si tratta di un viaggio che ho fatto con dei miei cari amici ormai quasi 10 anni fa. Abbiamo fatto campeggio, falò...
Quanti anni avevi? Quasi 10 anni fa?
Sì, praticamente 16 anni.
Ok.
Una cosa del
esperienza
genere.
Esperienza da Boy Scout.
Sì, abbiamo dormito sotto le stelle, appunto. Sono quelle esperienze che fatte a un certo periodo, in un certo periodo della tua vita hanno un sapore particolare. Ecco, lì ho capito che mi sarebbe piaciuto moltissimo viaggiare, stare con la gente, a contatto con le persone, fare delle cose con loro. Non come lavoro, proprio come costante nella vita. Okay. Ancora non sapevo bene dell'antropologia, però era già un primo indizio.
Bello, quindi la dimensione del viaggio comunque, del conoscere... Sì. Interessante. E per chi non ti conosce accademicamente, perché bene o male voi che ci ascoltate avete un po' inquadrato il personaggio, ci faresti un breve excursus sulle tappe per te più significative che hai percorso nell'ambito dell'antropologia, cioè le esperienze che hai avuto?
Ok,
insomma, sì. Raccontaci un po'.
Sì, allora, riassumendo, c'è da dire che l'antropologia io non la conoscevo, l'ho trovata per caso quando con poca convinzione stavo cercando l'università.
Ok, vabbè, come un sacco di gente.
Googlando mi ritrovo su questo vecchissimo forum, chissà se esiste ancora, okay. Dove parlavano di questa disciplina. Ho detto, boh, andiamo a vedere, a Bologna, proviamo. Tanto se non mi piace, mi sono detto, posso sempre smettere. E dopo 5 anni sono ancora
qui. Non hai ancora smesso.
Poi ho fatto varie esperienze. Dentro l'università ho cominciato innamorandomi delle filosofie orientali, dell'India, della lingua sanscrita.
Ah.
Eh sì, ho cominciato così,
in triennale. Ci sai dire qualcosa in sanscrito allora?
Bauvrihi, che è un costrutto, ma letteralmente vuol dire colui che ha molto riso.
Colui che ha molto riso.
E poi praticamente, che è successo, ho conosciuto l'antropologia dell'educazione e lì ovviamente spartiacque. Perché...
Ci vuoi dire brevemente che cos'è l'antropologia dell'educazione? Perché ogni volta puntata, no, veniamo a contatto con branche dell'antropologia che è estremamente ramificata e per dare un'idea un po' a chi ci ascolta. Due parole, giusto così per...
Sì, senza problemi. Allora... Brevemente, l'antropologia dell'educazione è una sottobranca dell'antropologia culturale e si occupa appunto dei sistemi educativi, non solo della scuola, ma di come nelle varie parti del mondo, nelle diverse società, un ragazzo o anche un adulto impara, viene educato, diventa un essere umano. Quindi è molto molto affascinante, ci sono tanti tanti modi
diventa
differenti.
Diventa un essere umano,
sì.
Ok.
Secondo appunto quelli che sono i valori e le idee di un certo angolo di mondo. Io nella fattispecie ho seguito questo corso di antropologia dell'educazione e grazie a questo corso, grazie alla docente di
a
questo
Bologna,
corso...
A Bologna sempre?
Sì, 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 sempre a Bologna.
Ok.
Ho potuto fare quella che è stata forse la mia prima esperienza di campo.
Ah, dove l'hai fatta? Ci vuoi dire due parole?
Va bene, allora l'ho fatta a Scandicci, in un istituto comprensivo vicino Firenze, con un team multidisciplinare, alcuni compagni di classe, una docente dell'Università di Bolzano che si occupava di design, insomma docenti appunto della scuola, dell'istituto comprensivo, e è stato molto molto interessante. Abbiamo realizzato alla fine uno spettacolo.
Ah,
sì, sì,
bello.
È stato un momento molto... è durata quasi un anno intero, quasi, molto,
okay,
molto interessante. Poi dopo in magistrale, perché ho fatto anche la magistrale a Bologna, mi sono occupato di altro, della figura dell'antropologo applicato in Italia con un tirocinio in una società di consulenza toscana che aveva proprio all'interno un professionista con formazione antropologica.
Quindi sei occupato per scrivere la tua tesi?
Sì, allora me ne sono occupato come tirocinio, poi la mia tesi era bibliografica,
okay,
a cui poi ci ho attaccato questa riflessione su questa esperienza,
okay,
diciamo così.
Ok.
Questo per parlarvi delle esperienze accademiche. Fuori, naturalmente, non posso non citare Radio Homologos con Radio 1088, prima di questo podcast.
Sì, se ti posso interrompere un attimo per chi non se lo ricordasse, di voi che ci ascoltate, Radio Homologos è stato il primo tentativo di fare divulgazione antropologica, diciamo, a Bologna, tra questa banda di antropologi,
sì,
aspiranti.
Sì.
E
registra ogni puntata come se fosse l'ultima. No?
Era sì, il motto era ogni puntata come se fosse l'ultima, quindi parliamo ormai dell'anno 2018-2019 e se siete così...
impavidi da ricercarle, perché io personalmente non sono riuscito a trovarle, tu, caro?
Io neanche, però nel caso in cui le trovaste sono puntate di un'ora in cui leggiamo stralci di lettere altrui e cose molto...
di lettere tra mito
politicamente
e Ruth
corrette.
Non
esatto.
Molto politicamente corrette.
Esatto, va
comunque
bene.
Per concludere, al momento, che sono appunto ufficialmente fuori dal percorso universitario, sto conducendo una ricerca in un istituto comprensivo a Trevi.
Ah.
E il progetto si chiama Fiera Educazione, momento pubblicità occulta,
vai,
vi invito
vai,
a googlarlo, perché se tutto va bene ci vediamo a Bologna a marzo del prossimo anno.
Va bene, segnatevelo, insomma segniamo anche qui.
Verremo a restituire.
Ti volevo chiedere se, che ci hai parlato di un bel po' di esperienze, no, che hai accumulato, alcune brevi, altre no, un po' più lunghe, e ti volevo chiedere se c'è stato un aspetto o una dimensione, o insomma, come intendila come vuoi, che... più di ogni altra, in mezzo a tutta questa eterogeneità di esperienze, ti ha costituito un terreno fertile per le tue ambizioni, le tue idee e anche magari che cosa sei adesso. Se c'era uno spazio in cui
sì, okay,
è germogliato qualcosa che poi nel tempo tu hai portato avanti, per dirti.
Ti rispondo di pancia, perché,
okay, di pancia,
perché
sì,
ci sarebbero molte cose, però ti direi le persone che ho conosciuto in triennale.
Ah, ok.
Cioè, non so, un po' per chimica, un po' per caso, si è creato questo gruppo bellissimo, siamo arrivati anche a diventare 12-13 persone,
okay,
che c'era un fortissimo scambio, mi hanno dato veramente tanto e sono stati indirettamente il motore di questo podcast, perché poi sono tutti sparpagliati,
okay,
per il mondo e per l'Italia, e il desiderio anche di riconnettermi in un certo senso a loro e in generale anche connettermi agli antropologi,
sì, esatto,
wannabe, è stato uno dei motori poi del podcast.
Sì, ho capito. E, scusami se ritorno un attimo all'aspetto delle tue proprio esperienze di ricerca. Ti volevo chiedere, volevo soffermarmi sulla dimensione del campo, no?
Mm-hmm.
Che è quella dimensione della disciplina antropologica che nell'immaginario sia degli studenti sia degli esterni risulta molto attraente, perché dà questa nome alla disciplina come disciplina estremamente pratica e
sì,
che si, capito, e che si sporca le mani un po' nella vita vissuta delle,
sì,
persone.
Ce ne sono tantissimi che sono passati da metti il nome della disciplina e dici ho scelto antropologia perché nome della,
esatto,
disciplina,
esatto,
è,
esatto, ed è poi anche la parte, se vogliamo, per molti più affascinante, più attraente,
mm-hmm,
cioè il fatto di comunque parlare di cose che vedi, che fai, che conosci di persona, e rientra anche nella
anche
dimensione,
anche per me lo è stato,
esatto, nella dimensione del viaggio di cui parlavi prima, del conoscere dalla fonte, non so come,
sì,
dire. E però questa nomea di disciplina molto pratica un po' si va a contrapporre in maniera forse semplicistica al resto delle discipline umanistiche e alle scienze sociali in generale, cioè? Che vengono viste come un po' astratte, come un po' speculative o teoriche.
Ah, okay.
Quindi, capito, è come
beh,
se
non
ci
è vero,
fosse.
Infatti.
Infatti, ti volevo chiedere se potessi fare una riflessione su. Partendo da te, perché sei,
sì.
insomma, sei tu l'ospite, il rapporto tra teoria e pratica, e se ti va, durante i tuoi, durante le tue esperienze di campo, di raccontarci qualcosa, se, che cosa è successo, che cosa hai capito, che cosa non hai capito, insomma, raccontarci un
d'accordo.
Po'.
D'accordo, allora, premetto che ho poca esperienza sul campo, però, prima, rapporto teoria-pratica, dunque, la fascinazione c'è. Cioè, nel senso, l'idea dell'antropologia come scienza pratica, il desiderio di sporcarsi le mani, ecco, quello c'è stato anche per me. Io appena ho potuto mi sono gettato, no? Doccia fredda,
sì,
ricerca
sì.
sul campo, appena
sì, sì.
ho potuto. Ed è uno shock, perché tu arrivi con tutta l'idea romantica dell'antropologo che va, che... e poi capisci che tutte le tue convinzioni vengono sgretolate, che non è assolutamente vero niente. Che vuol dire, tradotto? Che il campo è il caos. Anche nel caso in cui vai a far ricerca in una classe, che dici un'aula, che mai ci sarà, non è
okay.
una foresta amazzonica. E invece no,
oddio.
È il caos. Devi... È il caos perché tu non hai mai fatto esperienza di campo. Quindi
sì.
più fai esperienza di campo, più ti abitui a questo. La teoria è importante perché serve quando poi ritorni, dopo aver fatto esperienza, dopo che ho fatto esperienza, torni sui libri, li leggi in modo diverso. Riesci a connettere la tua esperienza con quella dell'autore. Ovviamente si parla, dipende da caso a caso. E secondo me, ecco, ci tengo a dire questa cosa, io personalmente ho rivalutato un po' il campo, sono passato da amore spropositato da entusiasta a un po' meno entusiasta, perché ovviamente è uno shock,
okay.
quindi è fatica, molta fatica, devi fare i limiti con la tua fatica fisica, la tua fatica mentale,
okay.
la fatica degli altri, cioè sempre stare a contatto col conflitto, con il limite, è molto molto faticoso.
Sì.
Però è anche molto bello. Quindi sono adesso in una posizione abbastanza ibrida che scelgo di continuare a fare campo. Però conosco delle persone che hanno fatto un'esperienza di campo, convinti anche loro come me, e poi hanno detto no. Cioè, hanno detto non faceva per loro. Cioè, semplicemente quello che amavano della disciplina non era fare campo, ma era il campo potenziale, l'applicabilità potenziale della disciplina, essere qualcuno che scrive della possibilità di applicare un certo metodo, un certo modo di fare, ma senza poi andare a provare effettivamente.
Okay.
E va bene così.
Come si chiamano queste figure? Come le definiresti?
Io direi appunto innamorati della pratica potenziale. Un
ok,
po'...
ok, sì sì.
Però ecco, è una cosa legittima. Cioè non è che siccome siamo antropologi, allora per forza ci deve andare bene a sporcarci le mani.
Certo,
va bene.
Certo.
Non è facile stare in certi contesti.
Ti volevo infatti chiedere una cosa di cui in aula, no, si parla comunque, però parliamo sempre di quell'ambiente universitario, che è il metodo, no? Che per me personalmente è ancora un concetto che è ancora nei libri ed è rimasto lì perché non ho ancora avuto esperienza. Ma in due parole, che cos'è un metodo? Che vuol dire questa parola?
Beh, parli sul campo, dici, quando poi ti trovi anche
tu nella
generale.
Tua esperienza,
okay.
che accezione
Beh,
ha?
Per me è una bussola, è una mappa. Cioè,
okay.
il metodo è quella cosa a cui ti aggrappi quando sei nel caos del campo e
okay.
che inizi a mettere dei punti e a capire, ok, questi sono i miei punti fermi, tipo per esempio registrare, non registrare, audio o solo video,
certo.
segnarci le cose prima o dopo. All'inizio è un casino, no? Praticamente non sai da che parte rifarti, poi piano piano ti abitui, fai molta fatica, però poi più lo fai, più riesci a affinare un tuo metodo,
okay.
che deve essere rigoroso, secondo me, questa è la mia idea, il metodo deve essere rigoroso, la raccolta di dati, più rigoroso possibile. E secondo me, da questo punto di vista, le letture dopo ti aiutano molto. Cioè,
certo.
tornare sui libri che hai studiato all'università ti aiuta molto, sia per la parte di raccolta dei dati, quindi il metodo che cos'è per me è una mappa, come si affina stando sul campo e con le letture,
okay.
e poi c'è l'aspetto interpretativo,
okay.
invece c'è l'aspetto più artistico, no? del
più
nostro...
creativo.
Sì, è quello dove veramente possiamo esprimere, se la raccolta dati è stata rigorosa, possiamo esprimere chi siamo attraverso le nostre letture, mettendoci veramente la nostra vita nell'aspetto interpretativo.
Ho capito.
È molto molto
che è un
vicino
po'
all'arte.
Quello che cerchiamo di valorizzare in questo podcast, poi magari ne parleremo più avanti se ci sarà occasione.
Ecco, te lo chiedo, okay. Mi riprendo il trono da speaker 2 minuti, okay. Perché visto che sei esponente della redazione,
sì,
e anche un po' l'ascoltatrice ideale, noi lo facciamo per voi e in generale per tutti i futuri studenti di triennale,
sì,
magistrale, cosa ti è rimasto del podcast? Lo vorrei chiedere a tutto
cavolo
il gruppo, perché voi non lo sapete, ma dietro c'è un intero gruppo,
sì, noi
di
siamo
persone
un team,
che lavora a questo, quindi cosa ti è rimasto?
Allora, gran domanda. Mi è rimasto, prima di tutto si può dire che questa è la 13ª puntata, giusto?
Sì.
Quindi siamo un anno esatto che si va avanti senza mai fermarsi, perché voi sapete che ci ascoltate che la puntata esce ogni 2 settimane,
mm-hmm,
però la verità è che c'è questo lavorio sotterraneo della redazione, composta da me e Giulia nella fattispecie, ma poi c'è anche tutto l'aspetto tecnico,
sì,
che non si ferma mai, non si è mai fermato,
esatto,
dal momento in cui abbiamo deciso di lanciarci. E allora, che cosa mi è rimasto? Sicuramente era la preziosità dell'esperienza di conoscere una persona diversa per ogni puntata, no?
Mm-hmm.
E se mi permetti di fare una metafora che mi viene così spontanea, e
certo,
conoscere tante persone diverse e riflettere su questa esperienza dopo un anno, mi fa pensare all'azione di, diciamo, aprire tante finestre su tanti paesaggi diversi, su,
sì,
tanti anche orizzonti diversi del sapere, ma anche di cammini personali, esistenziali, no?
Sì, ognuno di loro aveva un percorso diverso, era proprio diverso come persona.
Esatto.
Gli ospiti,
esatto,
sono tutti diversi.
Poi magari mi prendo 2 secondi per spiegarlo. La nostra filosofia creativa,
mm-hmm,
alla
vai,
base
vai
di tutto il nostro lavorare, era quello di cercare di valorizzare il nostro ospite sia come persona, d'accordo?
Mm-hmm.
E naturalmente anche come antropologa o antropologo, e cercare di tracciare, comunque di cucire insieme queste 2 dimensioni in maniera creativa.
Adesso Carolina la sta facendo semplice, in realtà è una cosa assurda.
Sì, vabbè, il lavoro della redazione è sempre è bello, perché passa tra le nostre mani moltissimo materiale che sono, no, storie, sono spunti, sono banalmente frasi, sono tutte cose che poi noi dobbiamo artigianalmente digerire e renderlo qualcosa che poi è stato il podcast.
Sì, esatto, no, questo ci tengo a sottolinearlo. Voi quando ascoltate le puntate non ascoltate soltanto la ricerca, noi non volevamo portare solo la ricerca, ma anche la persona, il suo percorso.
Ma io penso che questo, insomma,
sia arrivato.
A grandi linee sì, ce l'abbiamo fatta, l'ambizione era alta, perché ovviamente è sempre difficoltoso integrare nella narrazione di un podcast, che poi, cioè, avete visto perché ascoltate, 25 minuti non sono nulla per raccontare di una persona, no, nella sua interezza.
Certo.
E insieme dovevano esserci la biografia, no, sempre peculiare di una persona, con il suo campo antropologico oppure con la sua ricerca. E un po', diciamo, scoprendo l'acqua calda, guarda un po' la sintesi di questi 2 aspetti, quando la persona in questione era molto ricca, diciamo interiormente, ricettiva, attenta, ha dato dei risultati straordinari,
sì,
è stato molto incoraggiante. Quello che è emerso poi è che queste persone, un po' quando vedevano che avevano la possibilità di parlare di se stessi e delle loro ricerche, di comunque cose che amavano, no, si muovevano come in una dimensione privilegiata,
sì,
in cui la faceva da padrone la passione, la motivazione e anche la voglia di esplorare e di scoprire, perché
è vero
ed è stato estremamente di ispirazione, perlomeno per me, ma penso di poter parlare anche per Giulia, ma forse
per
anche
tutti,
per qualche ascoltatore,
sì.
È stato, sì, la peculiarità di ognuno ha reso alla fine il risultato di un anno, è come se avessimo tra le mani una fila di perle uniche,
sì,
e
fateci sapere a proposito voi qual è stata la vostra,
sì,
puntata preferita.
Io naturalmente,
quali sono state
io naturalmente
le vostre puntate preferite?
Parlo da dietro le quinte, però queste persone io le ho conosciute, abbiamo ampiamente parlato con ognuno di loro, e quindi è stato molto,
molto,
molto
bello
essere in questa posizione di ascoltatore, però anche di produttrice, sì,
sì,
come Giulia d'altra parte. E insomma, io, vabbè, prendo la palla al balzo e ti chiedo a te che cosa è rimasto, perché
sì,
Francesco
ma
è stato speaker, però anche lui nell'organizzazione e
Sì,
il più
sì.
delle volte andavo a caccia di ospiti che passavano tra le mani mie di Giulia.
Sì, è vero, è vero. PR della situazione fino alla fine.
Esatto.
No, allora, l'ondata di ottimismo. Cioè,
sì, è vero.
Chiariamoci, è vero. Questo è un progetto che è nato in pandemia.
Sì.
E io per primo non credevo che
tra l'altro,
avrei trovato...
Tra l'altro, che mese era? Era proprio...
Febbraio.
Febbraio.
Febbraio-marzo. Cioè, piena pandemia.
Quando è cambiato il mondo.
Quando è cambiato il mondo. E l'ondata di ottimismo. Se voi vi ascoltate le puntate, hanno... Cioè, tutti un grande ottimismo, comunque.
Sì,
una grande
è vero,
forza.
È vero.
Questa è una di quelle cose che mi è rimasto. Mi è rimasto lavorare con voi, perché comunque siete... assurdi, cioè stiamo parlando di un podcast creato da un doppiatore amatoriale, un musicista, un informatico, due antropologi, cioè dove esiste? E poi naturalmente voi che ci state ascoltando, quando avete preso quei due secondi per mandarci un messaggio e dirci ah, ho ascoltato il podcast, mi è piaciuto moltissimo. Io pensavo che quando gli altri, negli altri podcast che ascolto, dicevano ah, ho letto i vostri messaggi, grazie mille, fossero un po',
facevano
no?
finta.
Invece no, ci avete reso stracontenti. Quei due secondi che vi siete preso ci hanno reso veramente felicissimi.
Sì, è vero, è vero.
Quindi sì, mi rimarranno anche questi aspetti.
Vabbè, io calcherei un po' la mano sul discorso che questa cosa è nata durante uno dei primi lockdown.
Sì, sì.
E un po' anche il motore di tutto è stato, un po' per tutti quanti in realtà, la necessità di combattere, sfidare quel senso di isolamento che noi sentivamo che si stava acuendo, perché eravamo ognuno, poi di fatto va detto, sempre parlando del lavoro di redazione, che abbiamo realizzato la maggior parte delle puntate da tre regioni diverse.
Sì,
con,
esatto,
anche
con
quattro,
l'ospite, esatto, con l'ospite che magari era in barca, che era nella foresta, che era in montagna. Sì, praticamente è veramente stato un messaggio forte, ecco.
Sì, e anche incoraggiante, perché
non è stato facile, appunto, non ci siamo fermati da un anno che lavoriamo, ma ne è valsa la pena. Perché voi sentite solo le puntate, ma già prima delle puntate abbiamo fatto tutto un lavoro a monte per imparare, insomma.
Sì, e vabbè, ci stiamo avvicinando alla fine.
No.
Non sembra vero, ma... Allora, io ti chiedo, visto che appunto dobbiamo... ci sono le domande canoniche e quindi... Ti chiedo, dove punti la tua prua, nel senso di quali sono i tuoi progetti per il futuro? E...
Sì, questa è la domanda che non avrei mai pensato che me l'avrebbero fatta a me.
Sì, lo so,
una vita.
Però ci siamo.
Allora, la prua la punto qui a Bologna, nel futuro prossimo. Nel senso che spero potremo vederci tutti in presenza a marzo per il convegno conclusivo di questo progetto Fiera Educazione. E invece, lanciando, come dire, lo sguardo lontano, mi piacerebbe sperimentare un podcast itinerante, anche direttamente insieme agli ospiti, cioè andare io, andare noi, dagli ospiti, dove abitano, dove vivono, una cosa appunto più immersiva.
Questa cosa è inedita, non la sapevo neanche io,
esatto,
che sono in redazione, quindi...
La lancio adesso, quindi...
Quindi chi lo sa se verrà raccolta.
Se qualcuno interessato mi contatti.
Da qualcuno della vecchia guardia, magari. Ok, ultima domanda, però comunque prenditi pure tutto il tuo spazio. Se potessi affidare un messaggio alle onde per i posteri, i futuri antropologi, gli umani in generale, insomma, mm-hmm, chi verrà dopo di te, che messaggio in bottiglia vorresti lasciare? Sì, okay. Anche riflettendo su questa esperienza di un anno che si sta concludendo.
Ok, allora, io direi... Posso lasciarne due?
Vi
lascio due.
Va bene,
faccio l'esagerato, vi lascio due messaggi in bottiglia. Il primo molto old school, che è quello di crederci sempre. Cioè, se tu hai un'idea, se senti che ti corrisponde e vedi che funziona, vai avanti per la tua strada. Perché adesso, oggi è un'idea, domani è un progetto, il giorno dopo ancora magari è un podcast, ci sono delle persone che ci credono quanto te e lavorano con te per realizzarlo, e questo è bellissimo. L'altro messaggio, secondo me, importante, è legato anche al primo, e che è un po' in controtendenza rispetto al periodo in cui viviamo, non solo per la pandemia, proprio il periodo storico in cui viviamo, è che non si è soli, e non parlo solo degli antropologi, cioè non dobbiamo...
Perché è un periodo, scusami, tu accusi come un periodo per gli individualisti.
Più che per gli individualisti, in generale, cioè è molto difficile trovare, ci sono sempre meno gli spazi proprio di... dove è possibile fare gruppo, dove è possibile creare scambio, bisogna prenderceli questi spazi.
Okay.
E quindi io dico, non smettiamo di cercare un contatto con gli altri, e poi piano piano troveremo qualcuno che ci corrisponde. E questo è fondamentale. Io credo che se non ci fosse stato il podcast l'avrei vissuta molto diversamente, tutta
sì,
questa pandemia.
Anche io, decisamente. E tra l'altro, scusami se, ci faccio, no, pacca sulla spalla a noi stessi, un po' la riuscita di questo podcast è un po' la prova di questo, cioè che ci siamo trovati, ci siamo anche un po' cercati e alla fine abbiamo lavorato l'uno grazie agli altri, no? Se sei d'accordo.
Esatto, e in tutto questo ovviamente sia gli ospiti sia voi che ci avete ascoltato siete stati un elemento fondamentale, perché ci hanno restituito proprio questo messaggio, cioè non siamo gli unici a cercare un percorso, non dico solo lavorativo, ma in generale.
Esatto. Poi tra l'altro, se mi permetti di dire un'ultimissima cosa prima di concludere, un po' lo stile sotteso a tutto il podcast, che è lo stile marinaro, no? Con queste domande che abbiamo, che ormai avrete imparato, no? A riconoscere, a parte gli artisti con i loro bellissimi loghi, che anche quello è stata una bella occasione di fare rete, un po' per me, se posso parlare con una riflessione personale, la metafora del mare, della barca, no? È bello anche per questo, perché la barca è qualcosa che vaga, no? Che esplora, e quindi è per me molto calzante come metafora rispetto a quelli che sono i nostri cammini, perché siamo comunque giovani e cerchiamo di metterci in un... E quindi a me piace questa accezione che si è cercato di dare, cioè che conta il viaggio più che la destinazione.
Beh, è vero.
Sì, sembra un po' una frase fatta.
In antropologia è più vero che mai, se no come ce la scrive l'etnografia?
Sì, giusto. E quindi insomma sì, vabbè, io direi che ci avviamo alla conclusione.
È proprio alla chiusura.
Non sembrava possibile, ma invece lo è. E allora, oltre che gli ascoltatori, io passerei a ringraziare tutte le persone che hanno reso questo progetto possibile, in primis i nostri tecnici Benedetto e Fabio, e Pietro, la voce che avete ascoltato in apertura e che sentirete in chiusura di questa ultima puntata, e anche le associazioni in seno alle quali siamo nati.
Ci hanno supportato, a cominciare da Homologos,
Peace First e Melting Bow di Bologna.
Di Bologna, esatto.
Che ci hanno supportato per tutto questo tempo.
Grazie ancora a voi per averci seguito fino adesso. E quindi
grazie a voi, vi auguriamo buone feste
e buon 2022.
Ciao.
Avete ascoltato Cabina 33, un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bow ed Homologos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale.